dico anche perché alle 6 dovremmo, i ragazzi possano andare via, i presenti possano andare via, quindi abbiamo i tempi ristretti. A beneficio, glielo stavo raccontando adesso a Scurati, che intanto inaugurano gli incontri diretti con gli scrittori e sono felicissima di aprire con lui. Qualcuno della Casa della Cultura sa già che cos'è questo, per chi non lo sapesse. Allora, abbiamo dato vita, ormai il quarto anno, a un laboratorio dell'Università degli Studi che però prevede, questo è un laboratorio con tutti i sacrifici, che però prevede la presenza in un luogo diverso dall'Università che è la Casa della Cultura, con un pubblico misto. Perché vorrei, ovviamente c'è, ma credo non soltanto nella mia, la necessità di ibridare, di mescolare i gruppi di ascolto, di lavoro, di fare interagire teste nere e teste bianche, insomma, estremizzando i colori. Ho visto che negli ultimi 2 anni in particolare la cosa ha funzionato, quindi continuiamo anche quest'anno. Chiuderemo il 18 di maggio con Lilin e la cadenza, questa volta le vacanze di Pasqua sono passate, l'intervallo adesso è veramente settimanale e quindi da curate a Lilin mi sembra dal giornale.
Una parabola discendente, diciamo.
Sono
Devo fare la
già.
persona seria?
No, no, vietato fare le persone serie in questa sede, assolutamente. Allora, ciao Pedro, vi conoscete,
Sì,
sì,
ciao.
naturalmente. È una delle rare volte in cui in realtà parlare dell'autore è superfluo, perché l'autore proprio in questo romanzo, Il tempo migliore della nostra vita, che ha vinto il premio Viareggio del 2015 e poi il premio Campiello Selezione Giuria dei Letterati, quindi è iperpremiato. C'è stato già qualche altro premio che hai avuto per questo libro?
Sì, ma non importa.
No, non è importante, tanto è bellissimo, questo è basta, prego. E dicevo, nell'ultima parte in particolare di questo splendido romanzo si racconta, c'è un capitolo che io, e partendo da radici lontane, cioè dai suoi nomi, e arrivando fino a sé, lui si racconta, quindi tutto sommato l'invito è prendete il libro e andate a leggere le notizie biografiche che di sé Scurati dà. Quello che brevemente posso accennare è che la sua formazione varia, ha una sorta di circolarità strana, parte da Venezia, passa per Milano, per Parigi, Bergamo e sei tornato a Milano, allo Yulma, dove insegna. E tiene una cosa che mi è molto cara perché io la tengo per la statale, lui per lo IUM, il seminario, laboratorio, seminario di scrittura creativa e anche di retorica e di una cosa che sarebbe necessaria in una facoltà come quella di giurisprudenza, la capacità di parlare a livello di invenzione, elaborare concetti e poi saperli esprimere e disporre. In modo accattivante, facendo un buon discorso di parte che Lisia, Giorgio Valentini facevano splendidamente, che i nostri avvocati sanno fare molto malamente, se ricorda Antonio. Quindi, più che nelle nostre facoltà, sicuramente anche nelle nostre facoltà, avendo un figlio avvocato e avendo assistito ad alcuni processi, mi sono messa a piangere. Allora, che cos'è il tempo migliore della nostra vita? Farò una brevissima introduzione e poi lascerò a Scurati in raccontare il romanzo. È un romanzo, sì, ma è tante cose assieme. È un testo, a mio avviso, decisamente ibrido. C'è la cronaca, c'è la storia, c'è il racconto, c'è la biografia, c'è l'autobiografia, insomma, c'è il romanzo di formazione. Ma devo dire una cosa, Antonio, che più che formazione dei personaggi, questa volta, smentisci se dico una sciocchezza, mi pare che ci sia una fuoriuscita del romanzo di formazione in direzione del lettore, cioè ti sta dicendo come tu, lettore, dovresti formarti. Io avverto, più che appunto non è un problema di Leone Ginzburg che si forma, lui a 15 anni era già formato per quello che dici nel tuo romanzo. Ma ho percepito, quindi in qualche modo anche, ma in maniera leggera, un romanzo didascalico, nel senso che ti dice, guarda, quella è la direzione da prendere. E nelle pagine che vi ho fotocopiato, che vi ho portato, ma non lo faccio più da qui in avanti, fotocopiamo per tutto, per favore, nella casa della pittura, perché ho tanti pacchi di fotocopie, sono arrivata con una di schiena. Dicevo, nelle fotocopie io ho scelto un percorso. Ogni romanzo è passibile di più percorsi. Potevo scegliere la narrazione degli eventi storici, la narrazione della famiglia Scurati, quella della famiglia Ginsburg. No, ho scelto quella della caratteristica primaria di Leone, che era il rigore. E perché è, anche da parte mia, ovviamente, fuori dal testo, in uno spazio extra diegetico, c'è il bisogno, la voglia di aiutare a formarvi. E quella del rigore è una strada assolutamente obbligatoria per la conoscenza e, devo dire, tutto sommato per una possibile felicità terrena. Perché tutte le volte che tu non fai ciò che devi fare, che vieni meno e fai l'ignavo, beh, è un pezzo di vita e di possibilità di felicità che perdi. Io adesso però darei la parola ad Antonio. Vai.
Quanto
ti pare? Poi tanto noi andiamo qui.
Beh, intanto grazie di questo invito, che mi fa davvero piacere.
Chiedo scusa, l'ho sentito o no?
Sì, adesso mi sentite?
Ora meglio.
Di solito io ho una voce tonante.
Anche possente, lo dire.
Dunque, ma io comincerei proprio dagli aspetti che Giuliana Nuvoli ha giustamente sottolineato e che raramente vengono notati. E, la formazione, intesa come una sorta di azione che il libro, la letteratura, può ancora svolgere, o forse dovrebbe ancora svolgere, e la felicità. Mi sembrano due parole chiave, forse due ideali regolativi che presiedono, dovrebbero presiedere alla letteratura e alla cultura. Allora, la prima, e sono anche due di quelle questioni basilari, fondamentali, ovvie, che proprio perché tali di solito vengono aggirate, ignorate, dismesse. Allora, la formazione. Questa è la storia di uno di noi, nato anche lui per caso in via Lucca. Questa è la storia di un eroe. Di un eroe, ammesso che sia giunto il tempo, io lo credo, di riappropriarci di questa parola equivoca, a lungo screditata, eroe, e a lungo screditata è diventata inutilizzabile, screditata proprio dagli uomini a cui Leone Ginsburg si oppose per tutta la vita, vale a dire dai fascisti, nazionalisti, che fecero un uso e un abuso, diciamo così, pernicioso del termine eroe. Invece io penso che forse noi possiamo così riguadagnare la libertà di utilizzare questa parola. Leone Ginsburg fu un eroe, in questo caso lo è nell'accezione anche tecnica, cioè il protagonista di una narrazione. Fu un eroe che si distinse sia per straordinarie qualità intellettuali, era un letterato, formidabile giovane intellettuale che fece opera di suscitatore di cultura, si è detto giustamente lui, straordinaria, fondò fra i tanti suoi meriti la casa editrice Einaudi insieme a Giulio Einaudi e a Cesare Pavesi. Ma fu un eroe intellettuale, ma anche perché aveva straordinarie qualità morali, oltre che intellettuale. Giuliana prima accennava al rigore, quale, diciamo così, stella polare della vita breve e tragica, ma formidabile di Leone Ginzburg. Ginzburg seppe, come pochi, opporsi con assoluta intransigenza, inflessibile intransigenza, al regime fascista che lui sentiva come avverso alla fibra più intima del proprio essere. E riuscì a combinare tra i pochissimi queste due straordinarie virtù, cioè quella dell'intellettuale e quella dell'uomo etico, perché fece opposizione al regime fascista anche organizzando attivamente, diciamo così, forme di dissidenza politica, ma soprattutto attraverso la sua attività di uomo di cultura. Riuscì a combinare, a far incontrare queste due cose, le sue virtù intellettuali e le sue virtù etiche. Ogni sua iniziativa culturale, di editore, di fondatore e animatore di riviste, anche se non aveva una finalità esplicitamente politica, anche perché non avrebbe potuto averla, perché sarebbe stata immediatamente repressa, aveva anche una finalità intimamente politica, nel senso che per lui pubblicare buoni libri significava opporsi al fascismo, opporsi a quella che secondo lui era la barbarie e la ferocia del secolo. Starei per dire quasi a prescindere dai contenuti di quei libri, il che in parte sarebbe vero, in parte no. Allora, Leone Ginzburg, ve lo dico perché adesso non so se qualcuno di voi ha letto il libro, cioè è stato obbligato a leggerlo, e però so bene che soprattutto per i più giovani nessuno di voi è tenuto dalla formazione che ricevete, e qui arriviamo adesso alla questione della formazione, a conoscere il nome e la vita e le opere di Leone Ginzburg. Non lo sono stati più nemmeno, diciamo, gli uomini e le donne della mia generazione, figuriamoci quelli della vostra. Leone Ginzburg, vi dicevo, pagherà con la vita questa sua militanza di intellettuale, di uomo di cultura, per la cultura, contro la barbarie, e di uomo giusto contro l'ingiustizia. La sua vita finirà prematuramente, tragicamente e orridamente nell'infermeria del carcere di Regina Coeli a Roma nel febbraio del 1944, dove morirà solo a seguito delle torture subite da parte dei suoi carcerieri nazisti. Il libro affronta 10 anni della vita di Leone Ginzburg, dal giorno in cui lui oppose apertamente il suo primo no al regime fascista, dimettendosi dall'insegnamento universitario che aveva appena conquistato. Era stato nominato libero docente soltanto da 6 mesi, perché era giovanissimo, non aveva ancora compiuto 25 anni, dimettendosi con una lettera, appunto, di dimissione aperta al preside della sua facoltà, che poi era stato il suo professore di laurea soltanto pochi mesi prima, perché si rifiutò di sottostare a quella mortificante, umiliante obbligo di giuramento di fedeltà al regime fascista che il regime stesso aveva imposto a tutti i professori universitari, qualunque fossero le loro convinzioni e i loro insegnamenti. Il libro racconta questi 10 anni, dal momento in cui nel 1934 Ginzburg dice no, ed è tra i pochissimi a farlo, magari ci torneremo, al momento in cui, come dire, è raggiunto nell'infermeria del carcere di Regina Coeli dal destino che lui stesso sceglie per sé 10 anni prima, nel momento in cui dice no. Allora, è un errore, va bene? Che ce ne facciamo? Noi siamo cresciuti, anch'io, forse addirittura anche Giuliana, non so, anche voi, siamo cresciuti con nelle orecchie versi celsi di poeti e liriche meno celse di cantanti che ci hanno ripetuto per decenni che è beato quel popolo che non ha più bisogno di eroi. Questo è per un verso sicuramente vero, però per altro verso ci pone la questione della formazione. Allora, io credo di appartenere, mentre lo dico mi riecheggiano nella mente le parole di Goethe, quando gli portarono i testi dei primi romantici tedeschi, lui li lesse, in particolare di Heinrich von Kleist, li lesse e disse da par suo: questi scrivono come se dovessero essere i primi e gli ultimi a farlo. Il che è una definizione perfetta per il romanticismo, ma fondamentalmente è una definizione perfetta per qualsiasi letteratura che si scriva soprattutto da giovani. Ecco, questo era un inciso. Io credo di appartenere all'ultima generazione che ha ricevuto una formazione accademica. Ora, non prendete questo mio dire come una forma di disprezzo di voi e di mancanza di rispetto, ma è casomai un tentativo compassionevole di capire la vostra condizione e anche la nostra di docenti ormai incapaci di impartire una formazione ai nostri studenti. Non è solo una quantità, cioè un divario quantitativo che separa. Io sono, anche se sembro più vecchio, ho 46 anni, sono del 1969 e ho studiato nella vostra stessa università più o meno 20 anni fa, la gloriosa Università Statale di Milano. Questa qui, questa qui di Via Festa del Perdono, giusto? Stiamo parlando di questo, va bene. E ci sarei anche rimasto volentieri a insegnare per tutta la mia vita se non ne fossi stato espulso perché percepito come corpo estraneo, diciamo così, a quel clima obituario che già ai miei tempi si respirava nei corridoi dell'università. Fra l'altro mi è giunta notizia, purtroppo dalle cronache giornalistiche, perché configura quasi un reato, oserei dire, che i professori con cui mi laureai allora, proprio io non faccio nomi, perché nelle loro miserabili lotte di potere hanno finito per distruggere l'ultimo dei due residui dipartimenti di filosofia dell'Università Italiana. Uno degli ultimi due si trovava qui in Statale e lo stanno distruggendo, prendendolo in ostaggio in miserabili lotte di misero potere. Quando io studiavo all'Università Statale Filosofia, perché appunto sono laureato in filosofia, non era solo una questione di quantità. Noi studiavamo molti più libri per singolo esame di quanti siate obbligati a studiarne voi. C'era anche quello, perché poi a un certo punto, diciamo così, la quantità diventa qualità, non sempre, ma spesso accade. Ma studiavamo all'interno di una, diciamo così, prospettiva, ciascuna nostra lettura aveva una prospettiva, una destinazione, il cui traguardo ultimo era quello di ricevere una formazione intellettuale, cioè un sistema organico e coerente di conoscenze che facesse di noi dei sapienti in un dato ramo del sapere, il quale a sua volta apparteneva ad un albero della conoscenza, no? Nel cui complesso si abbracciava, diciamo così, la vita, il mondo e il nostro posto all'interno di esso. Era un'ambizione straordinaria, ma era, come dire, l'ambizione del sapere, fin tanto che il sapere è stato una delle colonne su cui si è retto la nostra società e il corso della sua storia. Ora io mi sento, senza, penso, di far torto a nessuno, di affermare che nessuno di noi, o quasi nessuno di noi docenti, io sono un professore universitario modestamente, diciamo così, meschinamente, quindi parlo, tutto ciò che sto dicendo è una specie di de profundis, se anche di mea culpa, cioè vi manifesto il mio senso di disagio e di sconfitta nell'essere parte di un corpo docente che è manifestamente incapace ormai di fornire una autentica formazione intellettuale ai propri studenti e non ne ha nemmeno più l'ambizione. Io credo che nessuno di noi ormai si senta più all'altezza di un'aspirazione di quel tipo. Certo, insegniamo delle cose, certo, facciamo il nostro dovere più o meno conscienziosamente, ma sentiamo che il massimo a cui possiamo ambire è di trasmettere un frammento di conoscenza che certo non entrerà a far parte di un insieme organico che possa considerarsi formazione per i nostri studenti. Allora, torniamo agli eroi. Gli eroi intesi come figure, nella duplice accezione di uomini straordinari, il cui esempio va imitato e seguito, e di personaggi principali di una costruzione narrativa, perché sapete che noi possiamo dare la parola a eroe anche questo significato più tecnico, no? Diciamo narratologico, sono stati gli eroi degli strumenti indispensabili fin tanto che la trasmissione di conoscenze ha avuto l'ambizione di formare degli uomini e delle donne. Così come lo sono state, per esempio, la memoria. Imparare le cose in memoria. Adesso so che uno quando dice questo inevitabilmente suona come una specie di reazionario, nostalgico, dei bei tempi andati, che tanto belli non erano. Però diciamo così, la componente formativa, pedagogica, anche se vogliamo, che mirava alla trasmissione di conoscenze come veicolo anche di una sapienza, di una educazione dei fanciulli, di una capacità di conoscere il mondo e di trovare il proprio posto all'interno di esso, si è avvalsa per secoli, per millenni, di strumenti efficaci, operativi, quali l'imparare memoria, la morale gnomica alla fine di ogni racconto, l'esemplarità degli eroi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, a un certo punto, nello sviluppo della cultura occidentale, ci si è detti, basta con tutto questo, facciamola finita, liberiamoci. Che cosa è rimasto sul terreno una volta che l'abbiamo fatta finita con tutto questo? E c'è stato un momento di euforia, di liberazione, no? Un respiro di sollievo, più o meno attorno agli anni 60-70 del secolo scorso. E fra l'altro questo luogo è stato testimone protagonista di quella stagione. Dopodiché, passata l'euforia, ci siamo accorti che rimaneva un po' un pasto di polvere. E quindi, secondo me, questo lungo preambolo per dire che io sì, ho scritto per la prima volta nella mia vita un romanzo accompagnato anche da una precisa preoccupazione di tipo pedagogico. È la prima volta che scrivo un romanzo pensando anche ai giovani, ai miei studenti dell'università. Questo è il mio settimo romanzo edito. Mai prima di questo ho pensato che il mio lettore potesse essere un giovane più o meno attorno ai 20 anni. Poi magari ci si sbaglia, qualche volta è capitato che i ragazzi, diciamo, lo leggessero, però diciamo il mio lettore modello era una persona, insomma, di età più maggiore, e mi sono posto una preoccupazione di ordine pedagogico quasi sicuramente su influenzato dal mio protagonista. Leone Ginzburg è stato un eroe anche perché fin da giovanissimo ha posto alla cultura, anche all'alta cultura intellettuale, di cui lui era un esponente, un obiettivo, un compito di tipo anche pedagogico e politico. E questa sua, diciamo così, vocazione all'incivilimento, parola che nessuno di noi oserebbe oggi utilizzare, no? Perché è politicamente scorretta, perché foriera di equivoci, ma quando lui viene liberato dopo il confino negli Abruzzi, dopo essere stato in galera per buona parte della sua vita, perseguitato, che ha il regime fascista, e lui finalmente riguadagna un primo fiato di libertà e potrebbe finalmente pensare a sopravvivere, a farsi i fatti suoi, no, invece si butta immediatamente nella lotta politica e civile, scrive, il compito rimane quello di prima, attraverso i libri e la cultura bisogna incivilire la gente. Ecco, uomini come Ginsburg credettero e fino in fondo e pagarono con la vita la convinzione che la cultura dovesse avere tra i suoi compiti più alti, non l'unico, non l'ultimo, ma tra i suoi compiti più alti, anche quello di esercitare una pedagogia, cioè un'educazione, addirittura una paideia, di formare i fanciulli e di formare l'umanità pensata come animetta bambina e fanciullina se non educata dalla cultura. Ora, di qui, per esempio, io mi faccio un obbligo, pur citando e facendo muovere sulla scena romanzesca figure un tempo celebri e centrali per la storia culturale del Novecento, mi faccio un obbligo di dire chi furono ogni volta che le nomino. Anche se nomino Cesare Pavese, al rischio di suonare un po', come dire, così, didascalico, mi faccio un obbligo di dire in tre righe chi fu Cesare Pavese, sforzandomi di dirlo in maniera non banale, non proprio da didascalia, ma diciamo un po' creativa, però lo dico, perché mentre scrivevo avevo in mente i miei studenti, e so, adesso magari voi in statale sarete molto più bravi, più colti, come vi insegnavo io, ma so che ormai non si può più dare nulla per scontato, perché non esiste una formazione. E quindi non c'è una base di conoscenze comune, di letture canoniche, che noi presupponiamo come nota e condivisa dai nostri studenti. Anche se nomini Cesare Pavese, devi spiegare. Anche se in un corso di cinema nomini Alfred Hitchcock, devi dire chi era, perché non è scontato che i tuoi studenti lo sappiano. E allora, mi sono fatto un obbligo di dire chi era Cesare Pavese. Ma mi sono fatto anche un obbligo, per esempio, e qui giustamente Giuliana citava tra le varie aspetti di ibridazione del libro quello tra storia e cronaca, questo è un altro grande tema, quando arrivo al punto in cui devo raccontare che cosa capitò al mio eroe Leone Ginsburg e agli altri personaggi della mia storia, cioè i miei nonni, persone comuni, durante la Seconda Guerra Mondiale, questa cosa enorme, immane che fu la Seconda Guerra Mondiale, che noi, di fronte alla quale la nostra immaginazione vacilla, cioè fatichiamo anche semplicemente a, non dico a immedesimarci, figurarsi, ma a immaginare che cosa fu, di quale entità e portata fu questo evento mondiale che disseminò il mondo di 60 milioni di morti e distrusse e sgomentò la vita di miliardi di persone. Ecco, arrivati lì, allora lo scrittore cosa fa? Se è gravato, come nel mio caso, da una preoccupazione anche pedagogica, dico, gli si dice, boh, allora adesso tu fai lo sforzo enorme, un po' piccolo, di presupporre che il lettore non sappia che cosa sia stata la Seconda Guerra Mondiale, e siccome raccontarla da romanziere è impossibile, è qualcosa di superiore alle forze di chiunque, neanche Leone Tolstoj ce l'avrebbe fatta probabilmente, allora tu adesso mi fai il piacere, mi dice, lo fai lo sforzo di ridurre la Seconda Guerra Mondiale in una sorta di cronistoria di 30-35 anni, che però abbia l'obiettivo minimo di cercare di dare al lettore uno sguardo d'insieme. E per farlo, ovviamente, l'unico modo era quello di collocare dentro questa cronistoria di eventi apocalittici che cambiarono le sorti del mondo le piccole vicende dei personaggi che hai raccontato prima. Ecco, la felicità. Diceva un saggio dell'antichità, il massimo piacere, ve lo dico con parole mie, che l'essere umano possa trarre da qualcosa è il pensiero. Ora lo so che questa è un'affermazione di cui è facile e lecito dubitare, tutti noi possiamo immediatamente immaginare delle attività più piacevoli di quella di pensare, no? A cominciare, non so, fra poco arriverà l'ora degli aperitivi che tutti noi attendiamo, eccetera. Per esempio bere, non so, mangiare, drogarsi, fare amore. Però se noi assumiamo che è riposta in questa affermazione una verità, e cioè che l'attività del pensiero sia la massima gratificazione che l'essere umano, in quanto si distingue proprio per la sua natura di pensante, possa raggiungere, e che una vita senza esame, diceva qualcuno, senza ricerca, non sia degna di essere vissuta, ecco che la pretesa che anche un romanzo, perché alla fine di questo si tratta, un romanzo, possa avere tra le sue aspirazioni quella di educare i fanciulli, di formare intellettualmente i lettori, ma perfino di edificare moralmente i lettori, tutte cose che noi vorremmo consegnare e che a lungo abbiamo consegnato appunto al dimenticatoio e alla parte noiosa, diciamo così, dell'esistenza, ecco che queste pretese invece diventano lecite o forse addirittura applicabili. Dove risiede maggior piacere nell'attività di lettura di un libro? Se noi del libro facciamo semplicemente un passatempo, no? Così, uno strumento di intrattenimento, o se pretendiamo da lui che ci formi, ci educhi, ci edifichi moralmente? Dove sta di più e dove sta di meno? Quando è che un libro ci dà di più e quando è che ci dà di meno? Quando ci intrattiene, ci diverte, o quando ci educa, ci forma e ci edifica moralmente? È una domanda aperta, guardate, sembra provocatoria, sembra retorica, no? Che punti che abbia una risposta presupposta, no? Ma non è così, perché la cultura, o meglio l'ideologia oggi dominante, ci porta a pensare e ritenere che il più stia nell'intrattenimento, nel divertimento, no? Nella piacevolezza superficiale. Io non penso che sia così. Oggi quando si vuole fare un complimento a un libro si tende a dire no, scorre via bene. Non so se noi useremo lo stesso metro per valutare le altre cose fondamentali dell'esistenza. Non so, quali sono le cose fondamentali dell'esistenza? Mettiamo l'amore. Voi per fare un complimento all'amore, diciamo così, lo definireste scorrevole? Uno dice, è un grande amore, è scorrevole, scorre via bene. Quello è il sesso, ma che pure è una sua parte nella vita, diciamo, ma è un'altra cosa, no? Boh, ci siamo capiti.
Allora, mi è piaciuto ascoltarlo perché per il 70% ero d'accordo, per il 30% no, e naturalmente da buona toscana quando incontro qualcuno con cui non sono d'accordo ne sono assolutamente felice. Dunque, concordo su la felicità della mente, se non ce la ricordo, della Maria Corti, ma è cosa che ai ragazzi è nota, vi ricordate, in più di un caso, anche noi ne abbiamo parlato, e il momento più intenso di felicità non si raggiunge con nessuno assoluto tra cuore e intelletto, quello va da sé. Posso dire una cosa? Non vorrei peccare di presunzione, lo dico così in maniera scorrevole. Sono ancora d'accordo, chiedo scusa, sulla necessità di incivilimento. Con leggerezza vorrei dirvi, ieri l'altro ho proprio firmato un comunicato stampa in cui chiederemo, è al femminile per il momento, Sarà una battaglia persa, magari, non ha importanza, ve la comunico poi, magari, se volete partecipare. Chiederemo a tutte le emittenti televisive pubbliche e private di tenere lontani i personaggi che usano linguaggi offensivi, che appunto offendono soprattutto il genere femminile, dicendo troia, vai a farti stuprare, roba del genere, come ha fatto ultimamente l'avvocato Taurina. È una cosa assolutamente inaccettabile. Io credo che una battaglia per l'inciprimento sia necessaria. Poi magari la prima volta non funziona, la seconda non funziona, ma dai, 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 butta a casa, pratica, no? Prima o poi ci arriveremo, non lo so, spero. L'importante è che non perdere quella che io chiamo la virtù civile dell'indignazione, perché questa non si può dire vabbè, ma tanto è così, ma tanto non ci si può fare niente. In alcuni passaggi Antonio Scurati aveva l'assoluto lucido pessimismo della ragione, e non puoi non essere d'accordo, ma al tempo stesso esiste l'impulso della passione che ti dice no, una cosa va fatta perché va fatta. Per esempio, io non ho mai rinunciato a provare a insegnare, a trasmettere qualcosa a loro, ma più che con le parole tu lo trasmetti con quello che sei, con quello che fai, e credo che qualche pezzettino magari possa arrivare. Cioè, io non sarei così rinunciataria, ma abbiamo anche età diverse, circa 20 anni meno di me, e forse anche un sesso diverso e struttura DNA diversa, non lo so. Però credo che la tua affermazione forse non è vera del tutto, sai, perché qua ti smentisci.
No, quindi... no, ma io non sono per niente rinunciatario.
Okay. Cioè, allora siamo d'accordo.
Anzi, io quello che vi ho detto attiene, spero, una, diciamo così, lucidità di chi, seguendo appunto la massima di un altro filosofo, non cessa di guardare dentro gli abissi che rasentiamo. Dopodiché è una postura di combattimento, diciamo, certo, così. E fra l'altro ne approfitto per fare, se no non scriverei neanche dei libri su Leone Ginsburg, cioè non è il modo migliore per vendere i libri quello di prendere a protagonista Leone Ginsburg. E fra l'altro anche sul versante universitario, sebbene la mia personale delusione e generazionale delusione nei confronti dell'Accademia e dell'Università sia difficilmente rimediabile, io nel mio piccolo, con le mie modeste forze, lo dico senza nessuna falsa modestia, mi ostino a tentare di dare il mio piccolo contributo, al punto che adesso ve lo dico anche in chiave autopromozionale e pubblicitaria, ma perché è la prima volta che mi è stata data la possibilità di creare, diciamo così, un progetto di istruzione superiore interamente ideato da me, e mi dispiace solo che abbia un costo, ma è così. Sto creando un master universitario che per la prima volta mi assomiglia, nel senso che l'ho ideato io, l'ho pensato io, adesso sarà bello o brutto, non lo so, e che dovrebbe partire l'anno scorso, forse è qualche, l'anno, l'anno scorso, questo è sintomatico, dovrebbe partire l'anno scorso, dovrebbe partire l'anno prossimo, e che si intitolerà Master in Arti del Racconto, Letteratura, Cinema, Televisione. A fondamento del quale c'è l'idea che le pratiche, diciamo così, di scrittura creativa, sia nel campo della narrazione letteraria che di quella cinematografica, quindi la sceneggiatura e televisiva, e quindi in particolar modo le narrazioni delle serie televisive, possano e debbano avere dei fondamenti culturali. La peculiarità di questo master, che è una cosa che di solito non c'è in tutte queste scuole come la Holden o robe varie, è un primo semestre di insegnamento che si intitola Fondamenta, in cui io chiamo quelli che mi sembrano i più bravi, studiosi, un po' della mia generazione, perché poi uno deve fare anche le cose con il suo, non è una biografia, a farsi carico di insegnare a questi ragazzi che saranno già laureati e che aspireranno ad acquisire le tecniche, no, per la scrittura creativa in quei campi, i fondamenti culturali del gesto creativo. E quindi ci sarà, non so, Guido Mazzoni che viene, che è un bravissimo studioso, soprattutto del romanzo, che viene e tiene in 20 lezioni un corso che si intitola Il romanzo e il romanzesco. E lui ti spiega che cos'è, diciamo così, culturalmente il romanzo e il romanzesco. Poi ci sarà un primo insegnamento che si chiama Epica, in cui un disgraziato in 20 ore ti insegna l'epica, la sua tradizione. Io. Poi nel secondo semestre verranno i premi Oscar, che hanno fatto i film e vinto i premi Oscar, i migliori professionisti del settore a insegnarti le cose pratiche, come si fanno, li abbiamo invitati e hanno aderito tutti e noi siamo contentissimi, cioè viene Matteo Garrone, Salvatore, tutti quanti a insegnare. Però prima l'idea sarebbe che insegniamo, per quanto possibile, tutta la tradizione. Ma perché? Perché vogliamo affliggerti con questo peso? No, perché io sono convinto che se tu devi scrivere una puntata di Game of Thrones, che è il mio massima passione, diciamo, di lettore e che considero un capolavoro della letteratura universale, e conosci in qualche modo il repertorio dell'epica da Omero, passando per Tasso, la scrivi molto meglio che non se hai visto soltanto i film epici prodotti a Hollywood, che pure ti servono. Quindi questo solo per dire che non ci siamo, diciamo così, non è una, il mio dire non è un dire di tipo rinunciatario, ma insomma è una postura esistenziale un po' malinconica, ma che alla base ha un'attitudine ancora
ci attiva, senti, insomma. E mentre parlava, avevo la strana sensazione di essere uno di quei carrelli che vengono usati nelle miniere. Lanciate tutta la velocità, mi viene in mente qualche film di Indiana Jones, avete presente, no? Sui binari. Perché raccontava una cosa che corrispondeva esattamente alla mia. Adesso vi dico solo un pezzettino, siete invitati tutti, anche tu, anche se non potrai probabilmente, domani sera al Cinema Anteo, perché presenterò la prima edizione del premio Itala per il cinema di animazione, che è stato ideato da Gian Alberto Bendazzi e che è figlio della cosiddetta fabbrica dell'animazione in cui sono dentro anche insomma, giusto per fare qualcosa, che terrà dei laboratori in zona 1 su come si scrive e come, soprattutto in questo caso partirò dalla scrittura per il cinema di animazione, e vi dico in anteprima che ho in mente la scrittura di una sceneggiatura sulla Divina Commedia, giusto per cambiare e fare qualcosa, che verrà poi fatta con appunto il cinema di animazione. Questo è il progetto per uno dei progetti per i prossimi anni. Ma faremo una adesso torno a fare il finto professore, un professore vero, non lo so, e mi piace questa assoluta sintonia con Scurati, è qualcosa, insomma, quando incontri persone che similmente a te sentono, pensano, beh, questa è una gioia grandissima, la felicità della mente è anche questo, è vero? È vero, vabbè, a fronte di tanta tristezza, concordo purtroppo con la tristezza dell'università, anche se 40 anni che insegna questa tanta. Allora, volevo sapere, avete tutti le fotocopie, ho visto che è arrivato qualcun altro, le potete passare indietro per favore? Sì, caro. Allora, che cosa facciamo adesso? Scorriamo velocemente, senza fermarci troppo a lungo, a leggere alcuni passi. A proposito, vi ho detto, la linea rossa che avevo scelto era quella del rigore, e vorrei poi che qualcosa ancora Antonio dicesse, adesso lo lasciamo riposare un attimo, ma desidero che anche da voi arrivino le domande, avete l'occasione per interloquire, parlare, dialogare, sondare personaggi appunto di questo calibro, non è un malaudaccio, è che laddove si incontra l'intelligenza e il talento è un piacere assoluto. Adesso prendiamo, scorriamo alcuni pezzettini delle fotocopie che vi ho dato, se vuoi, se no. Allora, la pagina alla fine, naturalmente, la 28, vorrei farvi osservare una cosa. Dunque, un uomo che sembrava venuto da un altro mondo. Così appare il quindicenne Leone ai compagni di classe della sezione A del prestigioso liceo Massimo D'Azeglio di Torino. Quando vi mette piede, sebbene non abbia ancora compiuto 16 anni, non è già più un ragazzo. Capelli neri, duri, tagliati a spazzola, barba rasa già fitta e ricoprente tutto il volto, occhi bruni e incavati, resi ancora più profondi da due sopracciglia fortissime, sguardo calmo, sicuro, che metteva soggezione e incuteva rispetto. lineamenti marcati, volto pallido, scuro, quasi tenebroso, testa grossa rispetto al tronco, fragile, le gambe leggermente inarcate, quasi dovessero reggere un peso troppo grave. Alto, crespo, nero, peloso, occhiaduto, con le mani rosse, il torace angusto e le gambe storte. Non si può certo dire che sia bello leone, ma, sebbene parli lentamente per vincere la balbuzia, parla come un libro stampato, e quando Umberto Cosmo, professore celebre, rinomato intellettuale e noto antifascista, rivolge una domanda alla classe, è sempre leone a togliere i compagni di imbarazzo, rispondendo per tutti. Allora, la figura retorica dell'enumerazio evidentemente salta subito agli occhi, ma la soluzione tecnica che ho trovato assolutamente efficace è che alla sequenza contenuta tra virgolette, no, per me, fa seguire una enumerazione molto più rapida, scultorea, secca, che ricorda e potenzia quella precedente. Dopodiché tu hai la percezione fisica appunto della, di questo ragazzo che a 15 anni ha già la barba e parla come un libro stampato. Sapete chi mi ricorda? Non so se era memoria anche. Quando Antonio Gramsci parlava sempre a voce bassa, lenta, e quando era nei consessi, all'inizio tutti, come si fa sovente nelle assemblee, parlano, vociano e quant'altro, ma diceva cose talmente intelligenti che dopo un po' tutti si sentivano e ascoltavano lui a voce bassa, comprendendo tutto. E questa, insomma, Gramsci, Ginsburg, siamo...
Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista d'Italia, insieme a Nicola Bombacci.
Forte. Mi parla delle didascalie, va bene.
Nonché grande intellettuale...
Davvero non sapevate?
No, potrebbe essere.
Fantastico. E una annotazione della pagina seguente. Al primo capoverso, pur essendo ancora un ragazzo, leone, è prima di tutto un uomo di carattere, un rigorista, uno che già a 15 anni prende la vita terribilmente sul serio. Poi, ancora più avanti, il termine ritorna, e quando si parla così della vita erotica del giovane Ginsburg, di cui si hanno due versioni diverse, una delle quali è quella di un rigorista ascetico, ripete esattamente il termine. Allora, sulla polisemia dei termini, appunto, come dicevamo, Dante insegna parecchio, ogni termine ha più significati e rimanda a più luoghi. Adesso faccio un petto di blasfemia, mi perdonerà Scurati, ma tanti lettori si arrogano dei diritti che magari non sono loro. Il termine rigorista, voi sapete che nel lessico comune viene attribuito ai calciatori che sono bravi a tirare rigore e a fare gol, no? Il rigorista è questo. E per associazione mi è venuto in mente che altro significato che questo rigorista, che rimanda a rigore in realtà ovviamente, è anche un appellativo da attribuire a uno che ogni volta che o parlava, o scriveva, o produceva un testo, faceva in qualche modo quello, andava a segno. E questo, ho detto, l'arbitrarietà del lettore, non la si discute anche quando pecca di blasfemia, ma il termine per associazione di idee mi ha rimandato anche a questo, perché la puntualità di Ginsburg era assolutamente inconfutabile. E ripeto, non era nella mente di Scurati, il lettore questo aggiunge, e questo non era così per associazione di idee. Il rigore di Ginsburg, di Leone, lo si vede anche in un altro, quando nella pagina seguente, pagina 116, viene fatto riferimento a Sant'Ore di Benedetti, che peraltro è stato maestro di un individuo che per me personalmente è stato fondamentale, che è Cesare Segre, morto il 4 di aprile di 2 anni fa, era maestro anche di Segre, non ricordo. E in questo caso si fa riferimento alla sua attività, diciamo, di critico letterario. Il critico letterario è il lettore, il traduttore, e guarda, guarda, il nostro Dante è perdito per traverso, esce sempre fuori. Facciamo riferimento, vedete, nell'ultimo capoverso, alle linee di Dante. Però vorrei leggere la cosa acuta che scrive Scurati. Le linee di Dante, un'autentica enciclopedia di stili diversi, sono perfette per questo scopo. Sta parlando di una collana che deve partire. Dante è l'unico uomo che al momento della sua morte, avvenuta nel 1321, era stato capace di ricapitolare l'intero passato nella propria opera e contemporaneamente di fare in modo che non fosse mai più lo stesso. Senti, ti posso chiedere di chiarire?
Ma no, adesso non vorrei, ragazzi, in questo libro si parla di filologia, di De Benedetti, si parla anche di tante altre cose, no? Okay. Adesso non vorrei darvi l'idea che sia un tedioso romanzo dedicato alla filologia. No, io adesso non mi avventuro in 3 minuti in così spiegazioni sulla grandezza di Dante Alighieri.
No,
però voglio dire una cosa, che invece qualche volta ci si deve avventurare, se sei uno scrittore, a provare a dire la grandezza di Dante in un'unica frase o in un unico periodo. E ritorniamo al discorso di prima, l'esemplarità, l'icasticità, la cosa pedagogica. E alla fine queste cose devono stare dalla nostra parte, non devono stare contro di noi, ce ne dobbiamo appropriare, anche se indegni, dobbiamo farle nostre. E allora, formulare in un'unica frase un'idea della grandezza di Dante, che appunto impegna da secoli vite intere di studiosi, che poi, dopo che hanno impegnato la loro vita, no, a commentare le rime di Dante, quando diventano i più insigni italianisti del nostro paese, si trovano a presiedere la commissione che dovrà inserire nell'università, in un concorso atteso da 10 anni, i futuri, no, studiosi di Dante, che cosa fanno? Bocciano i migliori e scelgono i peggiori in base a meschine, sì, logiche, sì, di interesse personale. Allora, volete che faccia il nome? Qui scrivono anche dei romanzi, no, illeggibili, penosi, in cui Dante viene trasfigurato come personaggio letterario, non si risparmiano neanche quelli. Allora, a volte uno deve avere l'audacia di dire: ok, ci saranno intere biblioteche su Dante, no? E professori che hanno dedicato la loro vita, che poi sono pessimi come professori e come uomini, io oso farlo mio. E provo a dire in una frase la grandezza di Dante, con tutto il rispetto per quelle intere biblioteche di studi. Non è una forma di non mancanza di rispetto. Ecco, secondo me ogni tanto bisogna fare.
Bisogna anche fare qualcosa d'altro. Strappare a tutta una serie di personaggi Dante, portarlo appunto nel cinema, nel teatro, sì, da altre parti, cosa che appunto condividiamo in assoluto. Ha ragione, non è un romanzo di filologia, questo è un romanzo anche d'amore, potentemente d'amore. Leone Ginsburg, c'è una bellissima lettera di cui l'ultimo pezzettino compare a pagina 198, l'ultima che Leone scrive alla moglie. Natalia o Natalia? Natalia?
No, secondo me è Natalia. Ho chiesto a...
Anche se...
alcuni dicono Natalia, però
sì,
è una di quelle parole, non mi ricordo il termine dopo, che ha una possibilità di pronunciarle con un duplice accento e sono entrambe corrette, però lei la chiama Natalia.
Natalia,
ho chiesto a lei di la
frequentare. Non ho conosciuto Natalia Ginsburg, ma benissimo. Allora, il matrimonio tra Natalia e Carlo dura molto poco. Vedete le date esatte a pagina 199, dal 12 febbraio del 38 al 4 febbraio del 44, che vuol dire un po' meno, qualche giorno meno dei 6 anni. È un rapporto totale intenso e lascerà un tale segno per cui, come ricorda proprio Scurati, Natalia non abbandonerà mai più il cognome Ginsburg e se lo terrà anche se quello del marito se lo terrà per tutta la vita. E poi sono storie d'amore, c'è la storia d'amore dei nonni, la storia d'amore dei genitori, molto bella, dei suoi genitori. E adesso, a rotta di collo, perché quando ci sono questi personaggi preferisco far parlare loro piuttosto che parlare io, arriviamo al 236, a un meraviglioso titolo di due sole lettere. Sai che cosa mi ricorda? Zanzotto, in una sua lirica, aveva fatto io, Dio, Iodio, non so se ti ricordi, è questo io che era più in alto e più corto e più incisivo del nome Dio. Io l'ho sempre trovato mirabile. Sono nata il 25 giugno 69 sotto il segno del cancro. E a proposito di amore, l'inizio del suo racconto, io sono stato un bambino bello, biondo, con gli occhi azzurri, capelli biondi, dove i castagni?
No, no, sì, beh, sono incredibile a dirsi oggi, ma ci contento.
Sono bella bionda con gli occhi azzurri, va bene.
Ma da bambino? No, ma ha un senso nel, certo, nel contesto, perché io... Se no sembrerebbe una diversa roba. Nell'economia della frase, del periodo, ha un senso.
Assolutamente. No, ma il dato non è, non sono i suoi colori, ma il fatto che è stato sempre molto amato e che è un uomo che si racconta fortunato. Fortunato perché, Antonio?
No, ma adesso diciamo una cosa. Dunque, al di là di quello pedagogico, ma forse fa parte dell'intento pedagogico, io ho deciso di scrivere questo libro, che come voi vedete si intitola Il tempo migliore della nostra vita, ma ha in copertina un'immagine di morte e distruzione. Adesso non so se si vede, perché i grafici adesso pensano che seppiando le robe diventano più belle. Questa è una foto di Corso Nizza a Torino dopo un bombardamento aereo, uno dei tanti a cui fu sottoposta la città di Torino e la città di Milano.
Assolutamente.
No, voi riuscite a immaginare che nel luogo, in questo luogo poteva essere un ricovero antiaereo, cioè le sirene che suonano e la tua città sottoposta a un massiccio bombardamento a tappeto, sono cose per noi inimmaginabili, letteralmente inimmaginabili. Allora, questo libro parte da, muove dalla consapevolezza che io e anche voi apparteniamo a quel pezzetto di umanità, nato, chi è nato nella seconda o terza generazione dopo la fine della seconda guerra mondiale nell'Europa cosiddetta occidentale, per intendersi nel Nord America, l'umanità più privilegiata, se si potesse dire, e non si può dire, cioè più ricca, più longeva, meglio nutrita, meglio vestita, meglio curata se si ammala, più sicura, protetta, che abbia mai calcato la faccia della Terra rispetto a qualsiasi altro periodo storico e a qualsiasi altro luogo del pianeta. Sebbene adesso siamo un po' in crisi e ci siamo scoperti meno ricchi di quello che credevamo di essere, questa verità rimane. No? Voi, noi, deteniamo il record assoluto dal punto di vista del benessere materiale nel pianeta e nella storia. Ebbene, io penso che una delle specifiche forme di indigenza che questa umanità, per altro verso, assolutamente privilegiata, che siamo noi sconti, è quella di aver perso il sentimento della storia. Okay? Che non è la conoscenza della storia. Voi, giovani smidollati, avete perso anche la conoscenza della storia per colpa nostra, ma non è quello che mi sta più a cuore, è il sentimento della storia. Cioè quell'idea che ha animato per circa un secolo e mezzo, non da sempre, l'umanità, vale a dire, per cui, in base alla quale la tua misera, meschina esistenza, piccolina, la tua vita privata, stava dentro un racconto più grande, ve la faccio breve. Un racconto che in qualche modo univa tra loro le generazioni e che giustificava l'esistenza umana, anche nella violenza subita o inflitta, in vista, in considerazione di un passato che veniva ereditato e in vista di un avvenire che l'avrebbe riscattato. Era qualcosa che ti dava forza. I milioni di militanti nei grandi partiti di massa che nel Novecento si sono sentiti sorretti nella loro impresa, come dire, di migliorare le condizioni di vita per i propri figli, fino al punto di sopportare la violenza della storia e anche di infliggerla, sono stati sorretti da questa convinzione. Che non erano solo loro, questa piccola macchia cieca di sangue nell'universo, ma che facevano parte di un racconto più grande, di un tempo più grande. Allora, noi questa roba l'abbiamo smarrita. Secondo me è una perdita secca. e provare a ritornare nel luogo delle risonanze in cui la tua esistenza individuale in qualche modo entra in risonanza con una vicenda collettiva, no? Che ti fa vivere con i tuoi morti, ti fa ricordare chi erano i tuoi nonni, chi sono stati i tuoi genitori, e anche magari prendere in considerazione l'ipotesi così remota come sulla vita, come la vita su Marte, di mettere al mondo dei figli, cosa che facciamo sempre più di rado, sempre più tardi, non è poi così male. E allora veniamo al bambino io, alla fine del racconto di questa vicenda dell'eroe, l'uomo straordinario, no? Leone Ginzburg, che io racconto affiancata a quella dei miei nonni, che furono persone comuni, che ebbero vite del tutto ordinarie, che però vissero negli stessi anni di Leone Ginzburg, sulla stessa terra, sotto lo stesso cielo, sotto la stessa dittatura fascista. Dopo averla raccontata, a un certo punto tu devi dire io, se vuoi ritrovare in qualche modo la concatenazione con quelle storie. Certo, non è un atto di arroganza, è un atto di umiltà, è dire quella storia è grande, però giunge fino a me, va bene? Certo, se voi vedrete, io occupo 3 pagine, non di più, perché la mia intera esistenza, al cospetto della grande storia, si riduce in una piccola cronaca di 3 pagine. Però dentro questa storia anche di grandi passioni, di grandi ingiustizie, di grandi ideali, di grandi sofferenze, ci sta anche questo figlio dell'umanità privilegiata, che era perfino biondo, bello, era stato amato, che non ha subito e vissuto niente di tutto questo? Deve starci, perché sennò tutto il passato ci avrà dimenticato. Non so se mi spiego.
Sì. A commento di quanto ha appena detto Scuranti, naturalmente vanno le pagine proprio di chiusura del romanzo, a cui vorrei fare precedere una piccola annotazione. Diceva Calvino che è facile trovare un buon inizio di racconto di romanzo, la cosa veramente difficile è trovare una chiusura che salga, non che scenda. E devo dire che questo romanzo ha una chiusura che sale vertiginosamente. Se andate a pagina 260, proprio riprendiamo quanto Antonio stava dicendo, se ci pensi scopri che i tuoi nonni somigliano a Leone Ginzburg più di quanto tu somigli a loro. Sebbene ne discendiamo, noi uomini della cronaca stiamo in una catena spezzata dalla nostra assenza di biografia, dalle nostre vite senza destino. La loro generazione, come scrisse Pinto, non ebbe il tempo di costruire il dramma interiore perché trovò il dramma esteriore perfettamente costruito. La nostra spende ogni santo giorno a costruirsi un dramma interiore non avendo altro che quello. Salto e 2 piccoli ancora passaggi a pagina 261. Il passato che raccontiamo è precisamente il nostro passato e per questo non si ripete in noi. Il rievocarlo non accorderà nessun riscatto, ma nemmeno susciterà alcuno spettro malvagio, nessun reale tormento. No, nessun fantasma del padre insepolto verrà a perseguitarci. Amleto, tra parentesi. Il progenitore, hai detto che deve essere anche la didascalia, ci vuole, va bene, fatto. Il progenitore glorioso non è il nostro, l'avo illustre è sempre l'avo di qualcun altro. Di questi tempi non c'è nessun mondo da ereditare, nessun treno da prendere o da immortalare. Saltando ancora al capoverso seguente, e poi se guardi la cosa da un altro versante, scopri che il fondo è comune. La storia di Leone Ginzburg, che ho appena raccontato, è indubbiamente quella di un uomo eccezionale, la cui straordinaria virtù fu da sola capace, in un certo senso, di salvare tutti gli altri. Eppure la sua straordinaria grandezza la misura appieno sullo stesso terreno arato dalle vite ordinarie di tutti quegli altri, non sul roboante squassato campo di battaglia, ma sull'orto dietro casa. È lì che si incontrano. Salto ancora per arrivare alla fine, perché davvero sono rimasta ammirata proprio da questa salita vertiginosa verso l'alto. E la pagina seguente, la pagina 262, che è quella che chiude poi il romanzo, e nella sua celebre prefazione a Guerra e Pace, scritta dal confino di Pizzoli, vabbè, non è importante. non ha importanza, è un nome, e l'accento lo vedremo la prossima volta. Mentre i nazisti assediavano Mosca, Ginzburg, lo abbiamo visto, distingueva in Tolstoj tra personaggi storici e personaggi umani. I primi vivono sempre, in qualsiasi epoca, in tempo di guerra, i secondi sempre in tempo di pace. Certo, anche la pace è presente sui dischi, abbiamo visto pure questo, anche la felicità tende le sue trappole. La felicità può perfino far distogliere lo sguardo di un giusto da un uomo ucciso ingiustamente. Ciò nonostante, secondo Ginzburg, Tolstoj, pur avendo combattuto da giovane nel memorabile assedio di Sebastopoli e poi raccontato in modo leggendario la guerra, riserva le proprie simpatie al mondo umano, alla pace. Tolstoj prendeva partito per la sua felicità esplicitamente terrena. È lo stesso partito di Leone Ginzburg, indubbiamente. Teniamoci perciò stretto il nostro avvenire facile e lieto, prendiamocene cura, non distogliamo lo sguardo da un uomo ucciso ingiustamente. E questo è tutto. Quando la felicità dei protagonisti è raggiunta, per grande o piccolo che sia, il libro finisce ed è finito splendidamente, devo dire.
Sì, allora, io quando insegno scrittura creativa ai miei studenti, la prima cosa che gli dico è: non avrete da me nessun insegnamento tecnico. Chi avrà usato la tecnica avrà perso. Però ma una cosa tecnica ve la dico. Questo paragrafo si attiene quasi rigorosamente, ma ci vuole, a un'altra massima. Ecco, per esempio, cavare da i libri raffinatissimi e vertiginosi di grandi pensatori post-strutturalisti francesi delle massime, sai, quelle cose che ti aiutano a vivere, secondo me non è una cattiva idea. Roland Barthes una volta scrisse: scrivere significa togliere le virgolette. Allora, questo periodo di parole mie inventate da me, nel senso, diciamo, pseudo-romantico dell'invenzione, non ce n'è quasi nessuna. È tutto costruito con frammenti di frasi altrui, ed è giustificato il fatto perché io faccio riferimento a questi altri, no? Leone Tolstoj, Leone Ginzburg, Natalia Ginzburg. Ma, e questo è tutto. Quando la felicità dei protagonisti è raggiunta, per grande o piccolo che sia, il libro finisce. Questa è una criptocitazione da Tolstoj. Io non sarei mai stato in grado di pensare una roba del genere, che è detta così: quando la felicità dei protagonisti è raggiunta, il libro finisce. Però ho avuto un ingegno, diciamo, secondario, derivato, di pensare di far finire il mio libro su Leone Ginzburg, traduttore di Leone Tolstoj, con una frase con cui finisce un libro di Leone Tolstoj tradotto da Leone Ginzburg. No. E grazie a questo, sedendomi sulle spalle dei grandi, sono riuscito a fare questo finale, diciamo così, in battere, in salita, ma perché le parole sono è di Tolstoj tradotto da Ginzburg, quindi due geni. Ma l'intero periodo, alcune cose sono messe tra virgolette, altre sono criptocitazioni, nel senso che stai parlando di Tolstoj, te lo puoi concedere. Però, ecco, riciclando, togliendo le virgolette alle frasi altrui, si scrivono i libri. È così che si fa. Diceva Hemingway in uno dei suoi libri più brutti, che per questo a me mi è più caro, no? Avere o non avere. Nessun uomo da solo ha uno straccio di possibilità. E vale anche per i libri. Nessuno di noi da solo ha uno straccio di possibilità. Quando uno dice: se tu vuoi fare lo scrittore devi leggere i libri degli altri, ma non è una cosa scolastica, no? Non è una roba, come dire, perbenista, che rendi prima l'omaggio agli altri e poi scrivi i tuoi libri. No, è che se non leggi i libri degli altri non sei capace di scrivere i tuoi, perché da solo non hai uno straccio di possibilità. Se non metti nel tuo repertorio, nel tuo magazzino, tutte le canzoni degli altri, no? E poi non reggi uno spettacolo da solo. Non puoi scrivere una grande puntata del Trono di Spade se non hai letto prima 100 romanzi di genere fantasy e visto altre cose. È vero, ma se hai letto 100 romanzi di genere fantasy e poi letto anche Omero e magari anche, non so, Virgilio, questa roba qua che non legge più nessuno, pazzesca, la scrivi ancora meglio. Ecco, volevo solo dirvi questa cosa.
Assolutamente vero, verissimo, verissimo, questo lo sottoscriviamo in maniera...
Poi togliete le virgolette, non vi fate scrupolo, non vi fate scrupolo.
Beh, del resto nel Medioevo la mutuazione di parti intere anche di testi era assolutamente legittima, adesso si parla di plagio, anche in molti casi nel Medioevo non esisteva questo, vero?
Diciamo, se ne fate un uso creativo, ecco. Certo. Poi ci sono anche quelli che effettivamente contrabbandano, prendono l'intero blocco. Poi un po' un'altra discussione.
Questa è il mal costume purtroppo del web adesso,
Sì, però adesso non vorrei sembrare accanito contro l'università, cosa che sono, perché è appunto ancora di passione la mia. Ma ci sono anche professori che vincono concorsi universitari plagiando i loro maestri, tra l'altro, e quando vengono scoperti non si rimettono neanche. Ecco, non sono solo i ragazzi sul web, è vero il web, però il web ti consente anche di tamarli, perché se tu dici sì, un'intera frase...
Sì, dentro, certo, ti viene poi cosa più difficile. Certo. Bene, volevo sapere se ci sono soprattutto da parte dei ragazzi, ma anche dei ragazzi domande. Sì? No, cominci lei, signora, va benissimo. Loro vengono a Rotterdam. Prego.
Vorrei sapere con che motivazione lei ha avuto il premio e se... Non ha avuto il premio?
Sì.
E se lei si riconosce in questa motivazione, la prima domanda. E la seconda domanda è questa, se lei ritiene che... almeno in una prima stesura debba essere fatta la scrittura con la mano e non col computer. Io, su questo io non sono scrittrice, ma ho un'idea precisa. E io ritengo che sia creativa anche la lista della spesa, io la scrivo a mano.
Allora, guardi, io la ringrazio della cortese domanda. Ma dunque il premio alla motivazione non me la ricordo. Io riguardo la questione dei premi letterari sono diventato piuttosto cinico, nel senso che ho partecipato a troppi premi letterari, colpa mia. Ne ho vinti troppi, ma ne ho persi anche, soprattutto troppi. E ormai è diventato per me un argomento quasi intrattabile, nel senso che se, vabbè, d'accordo. E, io scrivo al computer. Prendo appunti a mano, ma scrivo al computer penso che sia un formidabile strumento di scrittura che modifica certo profondamente la scrittura e non necessariamente in senso positivo, però insomma siamo nati in questa era qui, questo ci tocca. Ad altri sono toccate le bombe della seconda guerra mondiale, non ce la mettiamo. La lista della,
Tutto sommato è meglio adesso. Sì.
La lista della spesa, sì, sono d'accordo. Prima Giuliana parlava appunto della enumerazione. Io amo molto le liste, le congei, le enumerazioni. Ne riempio i miei romanzi, cioè i motivi che adesso sarebbe lungo spiegare, e però non so fare la lista della spesa. Mi impongo di ricordare le cose a memoria, perché la lista della spesa mi ricorda la mia ex moglie che faceva delle liste della spesa minuziosissima, e io invece mi dico, ma tanto me le ricordo le cose, e mia figlia, che ha 6 anni,
scuote il capo,
cioè, nelle corsie del supermercato mi guarda e mi dice, babbo, ti sei dimenticato di nuovo quello che dovevo
fare. Babbo!
Sì, la mamma avrebbe fatto la lista.
Allora, se posso permettermi di aggiungere una cosa alla signora, io ho scritto la mia tesi di laurea a mano, poi mi ricordo battuta dalla dattilografa, come ci facciamo. Un po' prima dei 30 anni sono arrivati, io avessi 30 anni, sono arrivati i computer e ho cominciato subito a lavorare su un computer. Siamo agli inizi degli anni 80. Bene, è cambiato non soltanto il modo di scrivere, ma di pensare. Io mi sono accorta che ho cambiato letteralmente il mio modo di pensare, perché prima scrivevo gli articoli dalla prima all'ultima pagina. Adesso no, si va per mappe, viene mettere una cosa con un'altra, macchie di leopardo per mettere assieme, e quindi è per vero di invenzio che sì, è cambiato, sì, no? Certo. Il modo. Domande, ragazzi? Non siete timidi, vi prego. E non perdete l'occasione. Sì, a Cascina.
mi ha ricordato questo libro, un po' quello che Re De Luca raccontava nel libro che ha scritto sulle quattro giornate di Napoli, il giorno prima della felicità, forse, in cui c'era questa idea che la resistenza non la fanno solo i grandi uomini, ma anche la gente comune, anche la donna che butta giù il secchio d'acqua sul soldato, anche queste piccole cose, sono tutti, diciamo, un popolo intero che si ribella, un popolo intero che si impegna, e naturalmente prima ci vogliono gli eroi, però poi, ecco, questa storia collettiva vissuta da tanti, che in fondo è... ci ha appassionato, perché è il tempo migliore della nostra vita, perché appunto da lì siamo nati come italiani, come abbiamo avuto questo impulso a liberarci, a essere noi stessi, e quindi diceva che Mattarella lo scorso 25 aprile che i resistenti, tanti possono chiamarsi resistenti, anche se non sono stati in prigione, anche se non sono stati in montagna a sparare, cioè tanti di noi hanno fatto. Quindi mi è piaciuto del libro proprio questo accenno ai suoi nonni, che non avendo pur fatto niente di straordinario, però anche loro, come Leone Ginzburg, hanno partecipato di questo popolo che si opponeva, che resisteva. Ecco, così che era solo.
La ringrazio. Tra l'altro sa che anche Mattarella ha dichiarato pubblicamente di averlo letto prima.
Wow!
Sì, in un'intervista. io ero a Manila, nelle Filippine, e siccome mi è arrivato un messaggio, il Presidente della Repubblica ha dichiarato al Corriere che porta in vacanza il tuo libro. È a Manila, vi assicuro che è difficile raccapezzarsi, è un luogo molto diverso. Sì, comunque è esattamente questo, diciamo, l'intento, no? di accostare questi l'eroe, diciamo, alle persone comuni.
Comunque, come dicevi prima, ogni personaggio quando entra nella storia diventa di per sé stesso un eroe. E tra l'altro il neorealismo diceva una delle innovazioni o delle caratteristiche narrative appunto del neorealismo era quella di prendere la storia di un piccolo uomo e di fare una storia con la S maiuscola, no? Questa era una... lui ha preso la storia di un grande uomo, Leone, Leone, e ha affiancato la storia non di piccoli uomini, ma di uomini meno noti.
Comunque,
certo. Anche se il comune poi tutto sommato non esiste, noi siamo eroi della nostra storia.
E sapete, io questo lo dico ai ragazzi, magari c'è qualcuno di voi che è interessato a scrivere, non so. E io per raccontare la storia di Leone Ginzburg mi sono tenuto deliberatamente a quella che ho definito una distanza di rispetto. Cioè, l'ho voluto trattare come personaggio storico, non ci vuole la stessa distinzione che lui faceva, personaggi storici, personaggi umani. Quindi mi sono documentato su tutte le fonti libresche, archivistiche che potevo trovare. Tra l'altro non esiste ad oggi una biografia, uno studio storico biografico dedicato alla figura di Ginzburg. C'è moltissima memorialistica. Non ho voluto, e bene ho fatto, incontrare, sono in vita i figli, tra l'altro alcuni dei figli di Leone Ginzburg, Carlo Ginzburg, è uno dei nostri più importanti storici. Ho fatto l'errore di scrivergli una mail, una lettera, dopo aver finito il libro, almeno male che l'ho scritto dopo che l'avevo finito, perché è un personaggio difficile, diciamo. Però ho deciso che lui doveva essere trattato come personaggio storico, quindi nessuna connessione vivente, no? Nessun tentativo di cercare di accorciare la distanza, ma invece la storia dei miei nonni, dai quali io discendo, l'ho trattata invece come quella di personaggi umani, e quindi mi sono attenuto esclusivamente, rigorosamente, alla tradizione orale, che significa che sono andato da mio padre, da mia madre, da mia zia, e gli ho detto, mi raccontate per l'ennesima volta, e mentre lo dicevo mi accorgevo anche che probabilmente sarebbe stata l'ultima volta, sapete quegli aneddoti che abbiamo sentito fin da bambini riguardo ai nonni, alla loro infanzia dei genitori, che per i miei genitori sono quasi tutti aneddoti che risalgono ai tempi di guerra, no? Quella è la piattaforma. E allora li ho registrati sul mio Samsung,
e ce le ho qui le voci e me le sono fatte raccontare. E non l'ho verificato storicamente, cioè c'è scritto alla fine. Se c'è un errore nella loro memoria, cioè se hanno sbagliato qualche data, oppure c'è, non so, una la memoria, non so, è romanzata, ecco, io come tale l'ho trascritto.
Vorrei solo aggiungere una cosa a quella che vi ho detto, che mi è venuta in mente e non ho accennato prima, sollecitata anche dalla signora Kashina. Il rigore di cui parlavamo per Leone Ginsburg, che è un personaggio più noto, è lo stesso che contraddistingue nel racconto di Antonio Scurati, il comportamento della madre. La madre era impiegata alla Rinascente e inizia una storia d'amore con suo padre Luigi. Non c'era compatibilità fra i dipendenti della medesima azienda, cioè non potevano avere una storia amorosa, e lei si dimette.
Non è esattamente così.
Allora, io ho quello che ho capito. No,
Mio padre era milanese, mia mamma era napoletana.
Esatto.
Mio padre viene spedito giovane dirigente da Milano ad aprire la filiale della Rinascente di Napoli, primo grande magazzino del sud Italia. Lì c'è questa commessa del banco della Max Factor, no, che è piuttosto intraprendente, che a un certo punto, in qualche modo,
è molto seduttiva.
Lo seduce.
Sì, esatto.
Per la moralità dell'epoca, non era lecito, appunto, che il direttore si accompagnasse. Quindi loro hanno questa relazione clandestina, in segreto. Mia madre rimane incinta. Cose che, diciamo, accadono e accadevano, per la moralità dell'epoca, quando rimanevi incinta ti sposavi, e sempre per la mentalità dell'epoca di mio padre, lombardo, anche lui, lì, austero, rigoroso, rompipalle cose, lui pretende che mia madre si licenzi. Va bene? Mia madre non aveva nessuna intenzione di farlo. Era una protofemminista, avrebbe voluto lavorare, poi mia madre veniva da una condizione di miseria, quindi il lavoro per lei era rischiato emancipazione, però mia madre abbraccia la croce, si licenzia e non cessa di rimproverarglielo per i successivi 50 anni.
Sì. Però questo rigore, se non ricordo male, si manifesta anche nel fatto che lei rinuncia a qualcosa per cui aveva combattuto, che era l'indennità per maternità,
sì,
è corretto?
Sì, sì, è vero. Sì. Mm.
Il maschio è prepotente,
il maschio purtroppo. Ragazzi, dite qualcosa.
Purtroppo mi sono resa conto, per quello che lei ha detto prima, che i giovani, i miei figli, faccio la mia caso personale, non si interessano, non hanno curiosità del nostro passato.
Assolutamente.
Magari si cerca ogni tanto perché fa piacere comunicare. Non so, sembra che non gli interessi.
Forse sembra. Soltanto.
No, no, sembra perché, scusi, se sto parlando, si alzano.
Sono lì.
No, questi sono figli bravi, si
La domanda è, adesso però dovete rispondere, non avete curiosità davvero per il passato, che è un passato prossimo, poi tutto sommato, non è un passato remoto? Sì o no? E non state zitti per piacere. Allora?
Io personalmente credo che la curiosità ci sia, però è sempre, purtroppo, quello che mi dà più bene in quei anni, come domani c'è un giudizio verso questa storia, che come se già al tempo avrebbero dovuto sapere come sarebbero andate le cose, e quindi oggi ci accostiamo alla storia come una cosa verso cui c'è un giudizio, cioè che è capitata, è stato sbagliato, non doveva succedere, noi oggi non potremmo mai rifare questi stessi errori, oppure non potremmo ricordare queste stesse cose. E di conseguenza è un approccio, è vero, forse con meno curiosità, ma con più giudizio. Io ho avuto la fortuna, mi rendo conto al liceo, di avere un insegnante che ha sempre insistito su questa frase. A quel tempo non aveva un'idea di come sarebbero potute andare le cose, che mi ha sempre portato a vedere gli altri, cioè chi ha vissuto prima di me, come persone come me, che vivevano il loro oggi, e di conseguenza facevano delle scelte nella loro quotidianità, che poi ha portato delle conseguenze. Ma quindi mi rendo conto che mi ha messo in un'ottica diversa, in un approccio diverso alla storia, non vederla lì, è andata così, hanno sbagliato, punto. Cioè, molte volte invece mi rendo conto che la cosa è più questo.
Questa è la tenera arroganza dei ragazzi, eh?
Sì.
Ma non voi, anche noi non parliamo così, perché pensavamo di sapere molto più di quanto no, in realtà non sapessimo, no?
Ma però è molto interessante quello che dice questa ragazza, e fra l'altro ti ringrazio perché mi conforta nella mia decisione sul prossimo libro che scriverò.
Hai visto?
Che è una decisione molto rischiosa per me anche intellettualmente, il prossimo libro, però quello che tu dici mi conforta, perché noi tendiamo a liquidare, no, tutta la storia come un immenso errore, no? Il fascismo, tutto un immenso errore, la seconda guerra mondiale, boh, basta, come se fosse solo un cumulo di macerie, di una carneficina. E questo è un modo per ignorarla, hai ragione, hai ragione, mi conforta, grazie. Prego.
Voce, per favore.
Sì, no, volevo semplicemente dire che si chiede ai ragazzi magari di avere un sentimento del tempo, no? Che mi ci metto dentro anch'io, anche se non ho necessariamente più per l'età, anzi. Però poi, siccome noi viviamo in un'epoca di non eroi, gli eroi non sono più necessari, no? È interessante quello che è stato detto, cioè se io dovessi salvare non l'eroe contestualizzato all'interno di un determinato, come dire, palcoscenico storico, no? La seconda guerra mondiale, il fascismo, eccetera, che cosa salverei dell'eroe? Qual è l'essenza dell'eroe? Ma secondo me, nel mio piccolo, ad esempio il tema della trasmissione dei saperi, della trasmissione di un certo modo di intendere la vita, di quel rigore di cui parlava lei prima, e anche poi non da ultimo, come dire, quella commissione etica che deve sempre essere presente quando noi trasferiamo dei saperi agli altri, beh, per me questo è già un modo di essere eroi, mi viene da dire, cioè nel senso di spiego. Io nel mio piccolo faccio l'insegnante, di conseguenza quando io spiego ai ragazzi alcune cose mi fa piacere pensare non tanto che quello che io dico sia giusto o meno, ma che loro mi percepiscano come anello anche di una filiera. Sì. Questo è ovvio, evidente che mi toglie lo spesso retico dell'eroe, però magari per loro può essere importante, esattamente come potrebbe essere importante trovare un'indicazione utile sul sono qui oppure sto andando più o meno in quella direzione. Cioè l'eroe oggi non serve più, non servono più perché è finita quell'età. Viviamo in un tempo, grazie al cielo, per così dire, di pace.
Questo frattempo c'è da qualche parte qualcuno che
il 28 di aprile farò un Dante a teatro con l'orrore della guerra. A me sembra di essere in piena guerra, non so se
guarda, adesso no. Questo aprirebbe una discussione molto interessante. Quello che lei dice risponde perfettamente a quella che è stata, diciamo così, la pedagogia prevalente negli ultimi 30-40 anni, e cioè la cosiddetta terzietà del sapere, che è un principio molto forte, appunto. Cioè c'è un docente e un discente, poi il sapere è una cosa terza, il docente deve essere buon tramite verso questo sapere, che lo raccorda ad altri saperi con cui entra, appunto, in leva, ho usato questo termine, filiera, ed è una specie di viatico, di veicolo. Quest'idea dell'insegnamento ha cancellato un altro principio su cui invece per secoli si era retto l'insegnamento, che era il tratto magistrale dell'insegnamento stesso. Cioè, tu mi devi ascoltare non solo perché io ti conduco verso un sapere, ma perché io ho qualcosa da dire. Posso essere maestro nel piccolo o nel grande. E la nostra cultura, anche la nostra cultura pedagogica, ha rifiutato il tratto magistrale dell'insegnamento. Io mi permetto adesso, al di là delle battute, sommessamente, di suggerire una revisione. Cioè, di riprendere in considerazione quantomeno che cosa è andato perduto rifiutando il tratto magistrale dell'insegnamento. Molto è andato perduto, eh? Molto si è anche guadagnato, ma molto è andato perduto. Io credo che oggi, soprattutto con questa generazione qua che abbiamo di fronte, se noi non riscopriamo il tratto magistrale dell'insegnamento, sarà difficile che riusciamo, per esempio, a insegnar loro
il sentimento della storia, riportarli verso queste cose. Cioè, se non, è chiaro che non tutti possono avere necessariamente un carisma personale, no? Che li avvicina. Però il mettersi in gioco in prima persona, l'educazione come seduzione, in senso lato ovviamente, cioè io ti strappo da dove sei, ma prima di condurti al sapere ti conduco a me, in quanto persona. Io credo che nell'orizzonte futuro, prossimo, torni ad essere indispensabile, proprio con queste generazioni. La mia convinzione, non solo
assolutamente
mia, ma la questione è aperta.
È così. Okay.
Quasi il sapore dell'azzardo, della scommessa molto grande, perché quel tipo di autorità non è autorità in senso conservativo, ma di autorevolezza.
Ce la possiamo fare.
Sì, sì, oggi comunque ha ragione lei, c'è un azzardo, perché il sistema non la favorisce, non la regge. Ma questi ragazzi non parlano, a parte lei. Noi studiamo Sì, aspetta, lui ha alzato la mano per primo.
In fondo.
Io
puoi alzarti, per favore? Sì. Perché non... Grazie.
Si diceva prima che gli ebrei alla letteratura devono avere una funzione pedagogica, e quindi mi chiedevo, esistono anche i libri educativi? E se esistono, come mi ha parlato di censurarli, secondo quali principi l'arte può essere colpevole, oppure no?
Sì, sì. No, l'arte è sempre colpevole. Scriveva Bataille che la letteratura, in questo libro che non so se conosci, se non conosci te ne consiglio la lettura, che si intitola La letteratura e il male, l'arte deve dichiararsi priva di diritti e quindi colpevole. La parola pedagogico, mi rendo conto, ha ancora delle incrostazioni semantiche un po' equivoche, no? Rimanda all'idea di qualcosa di edificante, no? Di un po' insulso, di un po' per bene, di moralistico. Non è in quell'accezione che io vorrei usarla. La grande letteratura è formativa anche nella misura in cui è diseducativa, cioè, se ci capiamo, anche nella misura in cui porta l'uomo, il lettore, verso forme di tralineamento, no? Dalla morale comune, dal buonsenso, dal senso comune, eccetera, eccetera. Quando io dico pedagogico, penso a qualcosa che sia formativo, a qualcosa che... Un libro che, letto il quale, tu non sei esattamente più lo stesso uomo che aveva cominciato a leggerlo, con tutto ciò che è di pericoloso, questo porta con sé. Se tu dovessi, che io dovessi dirti quali sono i romanzi scritti di recente che io più amo, sono romanzi altamente pericolosi anche dal punto di vista della loro ambiguità morale o etica. Però sono romanzi che... hanno attivato in me un processo di trasformazione, cioè, lieve, ma sai, quando tu tracci una rotta su una mappa, basta un grado e la destinazione è completamente diversa.
E qualche titolo?
No, per esempio, in tema di Seconda Guerra Mondiale, secondo me è uno dei grandi romanzi che ha anche trasformato, innovato la forma romanzo, scritto da scrittori della mia generazione, questo romanzo francese pubblicato qualche anno fa, che si chiama Le Benevole, di Robert Lintel, che racconta tutta la vicenda della Seconda Guerra Mondiale e dello sterminio degli ebrei dal punto di vista di un nazista. È stato un romanzo al centro di un vasto dibattito, anche di una controversia, osannato, condannato da altri, quindi ecco, non certo una lettura, diciamo così, edificante nel senso più demicisiano del termine, anche se anche cuore, è un libro straordinario, e Pinocchio, e via dicendo.
Pinocchio meglio.
Sì, Pinocchio. Pinocchio è un capolavoro assoluto di un genio dell'umanità.
Esatto.
Tanto
Scusa, c'è dei ragazzi. Sì. Prego.
Qual è stata la prima idea, quella che le ha fatto dire scrivo questo romanzo? Cioè, perché? Romanzo di formazione, storia di...
Ma guarda, è raccontato lì, è stato un accadimento, diciamo così, preciso, e vale a dire nell'autunno del 2011, quando l'Italia sembrava essere sull'orlo di un abisso finanziario, non so se ve lo ricordate, lo spread a 1000, un abisso finanziario che si manifestava chiaramente come figlio di un abisso morale, insomma, e culturale, di una crisi sociale e culturale. Vi ricordo che all'epoca il Presidente del Consiglio era inquisito per il sfruttamento della prostituzione minorile. Accusa dalla quale, fra l'altro, poi è stato assolto. Anche questo va ricordato per descrivere il clima di quel periodo, che non era solo da quella parte lì, la Repubblica che faceva campagne vergognose di stampa dal punto di vista giornalistico sulla vicenda dell'oggettiva Ciampella. Vabbè, in quel momento io lessi una breve cronaca, sapete quelle due notizie, beh, voi giornali non leggete più, giustamente. Ma io dico, non leggete più, giustamente, dicevano. Certo. Se il principale editorialista del Corriere della Sera è Beppe Severgnini, ma perché dovrei leggere il Corriere della Sera? Dagli 1,50 euro. Vado a vedere le foto di come si chiama quella lì nuda su internet che ho visto l'altro giorno, e alla quale mi ha rimandato il Corriere della Sera, perché leggevo il Corriere della Sera. A un certo punto fanno questo articolo a traino di internet in cui dicono Kim quella qualcosa si è fotografata nuda. Io guardo e c'era una fotina piccola di questa nuda cosa, e vado su internet a vederla. È il Corriere della Sera che ti manda. Vabbè. E questa breve incronaca, in quel momento preciso, diceva: ritrovata la lettera autografa con la quale Leone Ginzburg nel 1934 rassegna le proprie dimissioni dall'università per non sottostare all'obbligo di giuramento. Allora io, ovviamente, Leone Ginzburg, avendo fatto studi regolari, un po' sapevo, però mi sono detto, ma come? Ho fatto due conti, questo 34 non aveva ancora 25 anni, come faceva a dimettersi dall'università? E allora io ho deciso di approfondire, e ovviamente è chiaro che nel momento Ginzburg, la sua statura morale, intellettuale, mi è sembrato un contraltare della miseria del tempo in cui io vivevo, però quello era uno sguardo ingenuo, perché appena tu vai a approfondire la storia di Ginzburg, ti rendi conto che la miseria, anche morale, di cui lui era circondato, nel momento in cui si erge nella sua grandezza, non era di certo inferiore a quella del momento storico che noi stavamo vivendo. Quindi...
Il signore aveva chiesto la parola.
Sì, sì. No, facciamo questa riflessione. Abbiamo parlato in modo anche molto piacevole, soprattutto dei contenuti. E quando Scurati parlava e diceva i motivi per i quali un libro lo ami, eccetera, e allora dava delle sue interpretazioni. Però invece io in questo momento pensavo alla inimitabile bellezza di un capitolo scritto in modo non snob, no? Ma scritto come abbiamo tanti. E allora questo secondo me si insinua tra due capisaldi, cioè da una parte perché ti dà, ti insegna, ti comunica cose che tu non sapevi, nel caso mio questo no, e dall'altra parte, non mi ricordo più, nel mezzo ci può stare proprio qualcosa un po' di simile alla pittura, se vogliamo, no? Perché certo. Poi ci si annode. E quindi, secondo me, si può dire che sono infinite le ragioni per cui un libro non tanto ti piace, ma ti prende.
Certo.
Tutto questo dovrà essere riordinato.
Ovviamente. Chiedo scusa, ragazzi, non andate via senza firmare i codici. Poi naturalmente nella mia perenne distrazione il cognome è facile di come sono, mi deve essere partito il primo foglio, quindi coloro che hanno i cognomi fino alla G bisogna che lo scrivano a mano, perché non trovo Pazienza, fatemi.
Ma sti ragazzi sono iscritti a lettere?
Yes.
E ditemi perché mai siete iscritti a lettere. Ma la motivazione vera, non quella appunto ufficiale che avete raccontato.
Per conoscere la letteratura, per imparare a... ad avere la felicità della mente di cui parlavate prima, per imparare a scrivere in realtà. Queste sono le mie motivazioni.
Qualcun altro?
Per insegnare.
Ah, insegnare.
Forte, mi piace. Non è un atto presuntuoso, è un atto da missionaria. Dai. Sì?
Io per avere un giudizio lucido sul mondo e sulle idee che i libri mi insegnano. Io leggo per questo, perché mi danno una determinata formazione anche intellettuale, molto anche elastica e aperta. Per questo. Poi il resto si vede, però...
Il mio è stato un rigetto a determinate persone che mi hanno... No, no.
Questa è una motivazione che impiega, ecco.
Che mi hanno portato a dire non voglio essere quel tipo di persona, voglio essere una persona interessante. Attraverso che cosa è che mi piace, perché avevo preso altre scelte sbagliate. Cosa che mi piace, lettere, filosofia, letteratura, filosofia.
Io non so quanto condividano i ragazzi, ma quanti di voi hanno seguito anche il mio corso? Circa metà, no, non tanti, non tantissimi. Quello che fin dall'inizio dicevo loro è che uno degli obiettivi primari è la capacità di riconoscere e di fruire della bellezza, perché la bellezza appunto è l'elemento fondamentale, è la fruizione della bellezza, della felicità della mente. Bellezza e altre cose, insomma la capacità credo che sia un dato abbastanza diffuso, quella di acquisire degli strumenti critici di conoscenza che in altre facoltà magari non trovi, anche perché non è finalizzata alla carriera, al successo, chi fa lettere
diciamo di no.
Tendenzialmente, no? Poi uno magari entra in un percorso che lo porta, non so, a vertici aziendali, però è cosa rara. Io credo che sia il piacere di fruire della bellezza di tanti, la lettura dei testi, ascoltare, parlare.
Quindi bisogna essere ricchi di famiglia, diciamo, come...
No, perché? Tanto sono tutti senza lavoro, spesa, il lettere non lo mettere.
Ma voi a che anno siete?
Secondo? Secondo terzo, sono misti, se si hanno per la carista. E come vedi il misto, nel senso anche di età, che per lui sia l'unico laboratorio di questo tipo in università, ma va bene così.
Lei a che anno è iscritto?
Io dunque!
Fatemi un attimo fare i conti. Ok, se non ci sono altre domande, abbiamo scolato anche l'ora, ringrazio tantissimo Antonio Scurati, per favore...
Se volete iscriverci. Se volete scrivermi, vi do la mia mail, quella personale, quella dell'università, perché
è meraviglioso.
Scurati, il mio cognome, @hotmail.com. Sono io. Non scrivete appunto it, che è un mio omonimo e coetaneo che fa il medico e non ne può più di scurati@hotmail.com.
Fantastico. Va bene, grazie ancora davvero di qua.
Grazie.
Thank you.